Capitolo ottavo. Anna, in quel periodo di libertà e rapida guarigione, si sentiva imperdonabilmente felice e piena di gioia di vivere. Il ricordo dell'infelicità del marito non avvelenava più la sua felicità. Questo ricordo, da una parte, era troppo terribile per poterci pensare, dall'altra aveva dato a lei una felicità troppo grande per pentirsene. Il ricordo di tutto quello che le era accaduto dopo la malattia, la riconciliazione col marito, la rottura, la notizia della ferita di Vronsky, la sua apparizione, i preparativi per il divorzio, l'abbandono del tetto maritale e l'addio al figlio, tutto questo le sembrava un sogno febbrile dal quale si era svegliata all'estero, sola, con Vronsky. Il ricordo del male causato al marito destava in lei una sensazione simile alla ripugnanza e vicina a quella che proverebbe un uomo che nell'annegare abbia strappato via da sé un essere che gli si era aggrappato. Quest'essere era annegato. Era stato male, si intende, ma era stata l'unica salvezza, ed era meglio non ricordare particolari così paurosi. Nel primo momento del distacco le era venuto in mente un solo ragionamento che la tranquillizzava su quel che aveva fatto, e ora che ricordava tutto il passato, ricordava questo solo ragionamento. «Io ho fatto inevitabilmente l'infelicità di questo uomo», pensava, «ma non voglio approfittare di questa infelicità. Anch'io soffro e soffrirò. Sono privata di quello che prima mi era più caro. Sono privata dell'onestà del mio nome e di mio figlio. Ho agito male e perciò non voglio la felicità. Non voglio il divorzio e soffrirò la vergogna e il distacco da mio figlio». Ma per quanto sinceramente volesse soffrire, Anna non soffriva. Vergogna non ce n'era. Con quel tatto che in così grande misura avevano entrambi all'estero, evitando le signore russe, non si mettevano mai in una posizione falsa e incontravano ovunque persone che fingevano di capire completamente la loro posizione molto meglio di loro stessi. Il distacco dal figlio che amava neanche questo la tormentava nei primi tempi. La bambina, la figlia avuta da lui, era così graziosa che Anna di rado ricordava il figlio. Il bisogno di vivere, reso più forte dalla guarigione, era così prepotente e le condizioni di vita così nuove e piacevoli che Anna si sentiva imperdonabilmente felice. Quanto più conosceva Vronsky, tanto più l'amava. Lo amava per lui stesso e per il suo amore per lei. Il completo possesso di lui la rendeva continuamente felice. La vicinanza di lui le era sempre piacevole. Tutti i tratti del suo carattere che veniva a conoscere le erano sempre più indicibilmente cari. Il suo aspetto, diverso negli abiti borghesi, era affascinante per lei come per una ragazza innamorata. In tutto quello che egli diceva, pensava e operava, ella vedeva qualcosa di particolarmente nobile ed elevato. Il proprio entusiasmo dinanzi a lui spesso la sgomentava. Cercava e non le riusciva di trovare qualcosa in lui che non fosse bello. Non osava mostrargli la consapevolezza della propria nullità di fronte a lui. Le sembrava che, sapendo questo, egli potesse disincantarsi più presto di lei, e in questo momento, pur non avendone alcun motivo, nulla temeva tanto quanto perdere il suo amore. Ma non poteva non essergli riconoscente per il suo comportamento verso di lei, e non poteva non dimostrargli di apprezzarlo. Lui, pur avendo, così le pareva, una spiccata inclinazione per l'attività politica, nella quale doveva sostenere una parte eminente, aveva sacrificato la sua ambizione per lei, senza mai mostrare il più piccolo rimpianto. Era più di prima amorevolmente rispettoso verso di lei, e il pensiero che ella non sentisse mai il disagio della propria posizione non lo abbandonava neppure un attimo. Lui, così virile, nei rapporti con lei non solo non la contrariava mai, ma non aveva una propria volontà e sembrava preoccupato solo dal pensiero di prevenire i desideri di lei. E lei non poteva non apprezzare ciò, sebbene l'intensità delle attenzioni verso di lei, l'atmosfera di premura di cui egli la circondava, a volte le pesassero. Vronsky, intanto, malgrado il completo appagamento di quello che egli aveva così a lungo desiderato, non era pienamente felice. Ben presto sentì che l'appagamento del desiderio gli aveva dato solo un granello di sabbia di quella montagna di felicità che si attendeva. Questo appagamento gli aveva mostrato l'eterno errore che commettono gli uomini che si figurano la felicità nell'appagamento di un desiderio. Nel primo periodo in cui era unito a lei e aveva indossato gli abiti borghesi, aveva sentito tutto l'incanto della libertà che prima non conosceva e della libertà nell'amore, e ne fu contento, ma non a lungo. Ben presto sentì che nell'animo suo s'era destato il desiderio dei desideri, la malinconia. Indipendentemente dalla propria volontà, cominciò ad aggrapparsi ad ogni capriccio passeggero, scambiandolo per un'aspirazione e uno scopo. 16 ore della giornata bisognava pure occuparle con qualcosa, giacché all'estero vivevano in piena libertà, al di fuori di quella cerchia di condizioni di vita sociale che a Pietroburgo assorbiva loro il tempo. Ai piaceri della vita da scapolo, che nei precedenti viaggi all'estero avevano occupato Vronsky, non si poteva neppure pensare, giacché un esperimento di tal genere aveva prodotto in Anna un abbattimento inaspettato e inadeguato in seguito a una cena fatta a tarda ora con amici. Relazioni con la società locale e con quella russa, data l'indeterminatezza della loro posizione, non si potevano avere. La visita ai monumenti più importanti, oltre al fatto che tutto era stato visitato, non aveva per lui, russo e uomo d'ingegno, quell'inspiegabile importanza che le attribuiscono gli inglesi. E come un animale affamato afferra qualsiasi cosa gli capiti, sperando di trovarvi cibo, così pure Vronsky, del tutto inconsapevole, s'aggrappava ora alla politica, ora ai libri nuovi, ora ai quadri. In gioventù aveva avuto disposizione alla pittura e, non sapendo come spendere il denaro, aveva cominciato a raccogliere incisioni. Si fermò quindi sulla pittura, prese ad occuparsene e ripose in essa quella insoddisfatta riserva di desideri che reclamava d'essere appagata. Aveva attitudine a intendere l'arte e ad imitare con fedeltà, con gusto, l'opera d'arte. Credette così d'avere ciò che occorre all'artista. Dopo un certo tempo di incertezza sul genere di pittura da scegliere, religioso, storico, di genere o realistico, si mise a dipingere. Intendeva qualsiasi genere e poteva ispirarsi a questo e a quello. Non immaginava che si potesse del tutto ignorare quali generi di pittura esistessero e che ci si potesse ispirare direttamente a quello che c'è nell'anima, senza preoccuparsi se quello che si è dipinto appartiene a un certo determinato genere. Poiché non sapeva questo e non traeva ispirazione direttamente dalla vita, ma mediamente dalla vita già incarnata nell'arte, egli si ispirava molto alla svelta e con facilità otteneva che quanto dipingeva fosse molto simile a quel tal genere che voleva imitare. Più di tutti gli altri gli piaceva il francese, grazioso e d'effetto, e in questo genere cominciò a fare il ritratto di Anna in costume italiano. Questo ritratto, a lui e a tutti quelli che lo vedevano, sembrava molto ben riuscito.